Ciao a tutti, ciao Clari, che parliamo questa sera.
Buonasera, benvenuti. Stasera andiamo a parlare di wrestling, quindi andiamo con la storia di WrestleMania.
Sì, WrestleMania è interessante perché la scorsa volta abbiamo parlato di quella del 98, 14, dove nel main event Steve Austin ha sconfitto Shawn Michaels e c'era il famoso special enforcer Mike Tyson che era nella DX, poi proteste. Poi proteste di Sean, e arriva là, no. Oh, ha spaccato la faccia a Sean Michael e l'ha infortunato per 3-4 anni o anche di più. 3-4 anni, ma non è che veramente il pugno era infortunato di suo, ormai Sean Michael l'avete messo male. Comunque, appassionante, appassionante, è stato l'anno di Undertaker contro Kane, il primo di una lunga, lunga serie. Tu sai quante volte i classi sono affrontati Undertaker e Kane, no? Tante, tante. Non sappiamo il numero, ma sono continuati a incontrare. E quindi poi ci sono vari eventi. Abbiamo In Your House 21, Unforgiven 98, In Your House 22, Over the Edge 98, King of the Ring del 98, che lo vince a sorpresa, il tuo preferito, che è praticamente che è Ken Shamrock. Dai, no, non è il tuo preferito, però. Non era malaccio, non era malaccio, Ken
No,
Shamrock.
no, lui no.
Ah. Poi avevamo appunto Undertaker contro Mankind, il famoso Hell in a Cell dove si sono ammazzati, Kane contro Steve Austin, ma noi andiamo avanti perché sia la nostra storia di WrestleMania, quindi. Allora, vediamo un po' gli episodi principali. SummerSlam 98. Abbiamo Steve Austin che mantiene il titolo contro Undertaker, The Rock batte Triple H. Andiamo avanti. E arriviamo al Royal Rumble 99, che abbiamo detto appunto Vince McMahon che vince la Rumble. Una schifezza colossale, secondo me, come idea. Una schifezza, perché dai a Vince McMahon la vittoria di una Royal Rumble. È lì, addio albo, addio prestigio, no? Perché peggio di così non si può. Poi
Vero.
abbiamo avuto nel 99, a Filadelfia, Arco Rolli sconfigge Al Snow e Billy Gunn per il titolo Hardcore. Sfide classiche, te ricordi l'hardcore come titolo più o meno, Cla?
Sì, vagamente, oddio, vagamente perché non vedevo in diretta con quel tempo. Ho visto qualche match così, ma non erano grandi match.
Sì, non erano grandi match, quindi hardcore non erano per niente grandi match. Jeff Jarrett e Owen Hart sconfiggono D'Lo Brown e Test. Beh, sappiamo Jeff Jarrett aveva sto team con Owen Hart. Poi abbiamo visto la volta scorsa Butter Bean sconfigge Bar Gunn. C'è poco da commentare, la sfida pura, vediamo come va, il pugile picchia il wrestler, ma dai, non l'avevo mai detto. Mankind batte Big Show per squalifica, Road Dogg sconfigge Goldust, Kane batte Triple H, Sabo batte Torri, Shawn McMahon batte X-Pac, Undertaker sconfigge Big Bossman e Steve Austin sconfigge The Rock per il primo dei loro match. Abbiamo visto la volta scorsa, Steve Austin era veramente il numero uno quell'epoca. E poi è cambiata la cosa, poi è cambiata perché The Rock si è fatto valere, The Rock è diventato grandissimo, ma voglio dire, pensate a Mankind che vince il titolo mondiale a SummerSlam 99, Mankind sconfigge Steve Austin e Triple H, penso il momento massimo della carriera di Mankind, battere quei
Ma
due
non
là.
è quando è volato giù di sotto,
Quello per lui sì, lui preferisce sempre sta
no? Lui
roba che si è
preferisce quando è
ammazzato.
volato di
Ma lui
sotto.
preferisce quando si è ammazzato che quando vince titoli. Lui, ah, bellissimo, continua a citare queste robe qua. Nel 2000, invece, la Royal Rumble la vince The Rock, appunto, perché The Rock era The Rock. The Rock è tornato buono, anche se The Rock passava buono, cattivo, comunque si è fatto tutti quegli anni così. E c'era Triple H, campione, che massacra in uno street fight Cactus Jack, cioè sempre Mick Foley, e un'altra cosa che lui ricorda con piacere, che si è fatto veramente male. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Desir Podcast. È un'ottima edizione perché parliamo di wrestling. E voglio farvelo vedere Cactus Jack, un po' di supporto visivo, se la Cla sarà d'accordo. No, magari mi accompagnano delle cose strane.
Ecco,
Niente,
immagino cosa sarà
non è
fatto.
wrestler, non è wrestler, no, mi accompagnano delle cose strane.
È una cosa che
Cactus
non possiamo far vedere.
Jack. Questa posso farla vedere, c'è tanto bel sangue, sicuramente la piattaforma apprezza queste immagini sanguinose, no, ma fate scherzi.
Io no, io non
Ma
apprezzo.
un'immagine default di Wikipedia. Cioè, se va bene su Wikipedia, va bene anche qua. l'immagine normale, classico Mick Foley, filo spinato. Quante volte l'abbiamo visto?
Queste sì.
Sì, no, Hulk era in WCW nel 90 del 2000, era in WCW, ma lo vedremo forse presto, stasera dovremmo arrivarci. Comunque, vabbè, per me è una leggenda assoluta, anche se alcuni match suoi erano veramente belli, devo dire, è uno di quei macellai che comunque si guardano con piacere, tutto sommato. E poi andiamo a WrestleMania 2000, dove abbiamo un match, questo qua ti farà venire i brividi, ma dall'incubo, Bull Buchanan e Big Bossman sconfiggono D'Lo Brown e The Godfather, il padrino. The Godfather. Cioè, ti rendi conto, Bill Buchanan era B2, quello che stava con John Cena ai tempi del rapper, quello inutile che stava con John Cena, sai, il B2.
Ah sì, mi ricordo.
Sì, zero utilità. Big Bossman, poveraccio, ormai era fine carriera. Mi piace dire anche verso fine vita, purtroppo, però. Anche quello, purtroppo. E poi abbiamo...
Non lo sapeva lui, se no...
Non lo sapeva proprio per niente. Meno male. Hardcore match, una 15 minuti Battle Royale, completamente inutile, perché ogni volta che si schienavano c'era il cambio di titolo. E c'era Pete Gas, che adesso non mi ricordo se è un commentatore, un giocatore di qualcosa. Solo quello che si era preso la tombstone da Kane. Quindi, insomma, è definito un off fame per essersi preso la tombstone da Kane. Sai che bello l'off fame? Cavolo. Finito nell'Hall of Fame per essersi preso la tosta. Viene vinta un match hardcore vinto da Arco Rolli. Guarda, io sono sconvolto perché Arco Rolli che vince un match hardcore, cioè, non si è mai vista nostra cosa.
Strano, eh? Sì. Non è allora, quello che poi più avanti faceva match praticamente hardcore match, no?
Sì. Ma a me non dispiace, la verità non dispiace Arco Rolli. Però come persona... Pare uno, veramente sembra uno di quei nonnisti da militari, quei classici, sergente Patton, vedete? Sembra il generale Patton.
Ma lui secondo me in un roster come quello di adesso, oppure del 2000 qualcosa, del 2012, sai, quei periodi che, sì, no, che non era granché la WWE, lui ci sarebbe stato benissimo.
Ma sì.
E avrebbe vinto forse qualche titolo in più, se lo sarebbe preso.
Sì. Poi abbiamo il match considerato abominio totale, TNA, cioè Albert e Test insieme a Trish, sconfiggono gli Ed Cheese, Al Snow e Steve Beckman, che è un team stupido, perché Al Snow era malvagio e Steve Beckman faceva il cretino. E quindi c'aveva questo qua malvagio che pianificava le cose insieme a questo cretino che faceva... Hai presente
Matt Riddle? I Mignole Prof.
Hai presente Randy Orton e Matt Riddle? Però ha fatto peggio.
Vabbè. Il Mignole Prof del Wrestling.
Esatto. E vincono TNA, Albert and Tester, anche perché c'è Trish. 7 minuti di agonia, quindi insomma è considerato addirittura... Il Wrestling Observer lo ha dato meno negativo, cioè come dire siamo sotto lo zero, cioè fa talmente schifo, no, non faceva cose Trish,
non faceva cose,
però era veramente brutto. E poi abbiamo finalmente, e qui cominciamo, non c'era ancora il TLC match, ma c'era il Three-Way Ladder match. Abbiamo i Dudley Boys, abbiamo gli Hardy Boys e abbiamo Christian Edge, cioè cominciamo a WrestleMania con questi tre tag team che si sono affrontati in tutti i modi possibili, fra scale, sedie, tavoli e oggetti vari, no, si sono affrontati in tutti i modi possibili. È un signor match, inizia con la serie dei bellissimi match e vincono Edge e Christian a WrestleMania. In questo ladder match sono ancora campioni e vincono i titoli di coppia dai Dudleys, cioè era bella come cosa. Comunque erano buoni, nel 2000 sembra incredibile, erano buoni loro due, Edge e Christian erano fighissimi. Poi abbiamo una cat fight, quindi match femminile che si pigliano a schiaffi, si strappano vestiti,
mamma mia,
fra Terry e The Cat. Terry è quella che oggi si fa chiamare con un nome da attrice di un certo genere di film.
Oddio, ma non sarà mica Sunny, no?
No, non è Sunny, ma anche lei ha fatto cose.
Sunny sì.
E Terry, no, in realtà, scusami, è Terry Runnels, che era la moglie di Goldust, insomma. Era Terry Runnels, però.
Non ho visto video di questa qua.
No, qualcosa ha fatto, ok. Allora, sconfigge The Cat, che era con Mai Young. Cioè, la Fabulous Moolah contro Mai Young, quindi come manager. Pensate che roba, le due amiche. Poi abbiamo Six Man Tag Team, comunque è durato solo 2 minuti, per dire quanto...
la pausa bagno, giusto?
Sì, esatto. China e Too Cool. China insieme a Scotty Tuotti e Grandmaster Sexai, che sarebbe il figlio di Jerry Lawler, ma... gli davano sta gimmick del sexy, inutile, ma perché faceva il cretino.
Cavolo, c'era già Scotty Tuoli.
C'era già Scotty Tuoli, sì. Configgono i Radicals, questa è una figata, di Malenko e di Guerrero per Perry Saturn, perché questi qui sono andati in massa dalla WCW, ecco qua. Sono andati via, e si chiamano Radicals perché se ne sono andati tutti insieme dalla WCW, hanno mollata lì. Benoit era anche campione del mondo, tipo il giorno prima era campione del mondo, ha fatto una cosa da Bret Hart, era campione del mondo, gli hanno poi tolto, quindi, perché ha deciso di andare, che schifo la WCW, e quindi ciao, abbiamo i nuovi eroi. Abbiamo nuovi eroi che fra l'altro erano veramente amici anche nella vita reale, questi qua si volevano bene, se non sono andati veramente insieme a seguire la carriera. Questa immagine qua, però non c'è Guerrero, ma comunque c'era Guerrero, è sicuro che c'era Guerrero. Ecco, Guerrero c'era. Infatti Guerrero era fantastico, veramente. Era fantastico, Guerrero. E quindi Bette di Ricodicla, no?
Sì, loro sì.
Io adoro Di Malenko era veramente un grande. Malenko, cioè era ancora, ma
tecnico, non lui era uno di quei tecnici che possono piacere.
Sì. Esatto, un tecnico che piace come Benoit, un altro super tecnico, ma capace. Ricordiamo che ovviamente ha vinto China contro Eddie Guerrero e gli altri, perché ovviamente mi sembra che il pin l'avesse subito proprio Eddie Guerrero da China, mi sembra, perché cioè, voglio dire, se c'è uno che deve prendersi il pin è sempre il povero Eddie Guerrero, sempre lui, ma guardate ragazzi che l'hanno veramente trattato.
Ha sempre un po' fatto ste figuracce.
Sì, ma specialmente prima del 2002 ne ha fatte veramente tante, anche perché poi vabbè, non parliamo di cosa è successo dopo, tanto ci torneremo sulla carriera, per fortuna. Torniamo. È un lieto fine più tardi. E poi abbiamo questa sfida bella, che però in alcune versioni non si trova, l'hanno tolta, perché c'era Benoit di mezzo e l'hanno voluto far finta che non esistesse. C'è un match per il titolo intercontinentale fra Kurt Angle, che era campione sia intercontinentale che europeo, contro Chris Benoit e Chris Jericho. Hanno fatto 2 volte il match, una prima volta per il titolo intercontinentale, seconda per il titolo europeo. E la cosa bella è che Kurt Angle si è presentato con 2 cinture e le ha perse tutte e 2. Tanto è bella sta cosa. Il primo match lo vince Chris Benoit, diventa campione intercontinentale. Il secondo match, quello partito europeo, lo vince Chris Jericho. Chris Jericho, beh, cosa si può dire di Chris Jericho? Io ormai Chris Jericho lo vedo come una delle persone più carismatiche del mondo. Chris Jericho è finito a fare c'era un concerto di Pantera, proprio tipo 2 settimane fa. Perché è in tour con i Fozzi in questo momento, che è rock metal suo.
Sì, è un rock leggero, non è
rock, no, fanno anche i heavy metal, fanno anche gli Iron Maiden, fanno
e poi sì, vabbè, ma non è che
sì, è leggero come heavy metal,
cioè, c'è di meglio in giro, non è che
cioè, c'è di più pesante, ovviamente c'è molto più pesante,
no, dico c'è di meglio dei Fozzi, c'è di peggio, è una buona
band, sì, non è, sì, è discreto, invece lui come voce, tono vocale, piace. E ha cantato Walk con i Pantera, cioè,
ma io non è che sono fan dei Fozzi, però hanno fatto dei buoni pezzi, effettivamente sì. Buoni pezzi, ma non è che siano, oh mio Dio,
Judas è bella, Judas è proprio bella, Judas suona benissimo, è sì, perfetta, ma come ingresso,
ma sì, c'era anche un'altra che non mi ricordo come si chiama, che ce l'ho, cioè, è una buona band, ma non è oddio,
mi sa che intendi Denemy, mi sa che aveva fatto un altro bel pezzo i Fozzi, comunque in ogni caso
non mi ricordo adesso,
sì. Jericho, ricordiamoci quando vinse il titolo di il più giovane campione mondiale dell'AEW, più giovane campione,
perché era l'unico, mi sembra che
infatti come c'era a morire da ridere, il più giovane campione, è fantastico.
Però posso dire che ha trainato la baracca per un tanto tempo in AEW, insieme a Omega, poveracci, che uno è scassato, penso, da mesi, l'altro... è apparso giusto ora Revolution, poi basta, cioè.
Sì, e poi c'era Cody che passava da un titolo all'altro e poi sì, se n'è andato perché non ha vinto il mondiale,
ha salvato la baracca più volte, Perché lui c'era sempre, che Jericho, cioè,
sì. Jericho, sì, Jericho sì, era un buon personaggio, è sempre un buon personaggio, ma il periodo del Little Bit of the Bubbly, quello dello champagne, lo spumante, quello che è, quella è stata un'altra bella cosa, anche a livello commerciale gli ha fatto bene, perché con quel che costano queste cose non costerà sicuramente poco, visto che è champagne, però la gente l'ha comprato perché era Little Bit of the Bubbly, quindi l'hanno preso. Abbiamo poi Kane e Rikishi, ma che bel team, Kane e Rikishi con Paul Bearer, sconfiggono la DX di Road Dogg e X-Pac.
Ok, è la serie B.
Sì, la serie B. La serie B erano due cretini, in senso buono, non in senso brutto. La DX, i New Age Outlaws, chiamali come vuoi, facevano i cretini. Erano veramente inutili. Perché ti spiego, ma tu lo sai già, perché ti sto parlando con un appassionato di wrestling, quindi lo sai benissimo, che quando si è fatto male il povero Shawn Michael, Triple H si è sentito alle strette e ha detto: come faccio a rimanere influente ora che non ho più il mio leader di squadra? Come faccio a essere io un leader e senza finire nel dimenticatoio? Mi piglio due cretini e gli do un ruolo. L'ha fatto. E poi hanno cacciato China. Poi si sono presi pure X-Pac, che veramente X-Pac proprio... Mamma mia, X-Pac ai tempi non piaceva più nessuno. Infatti questo era Road Dogg X-Pac, non quella neanche Billy Gunn. Poi abbiamo il match main event, che questo è un main event poi, più strani.
Cioè che poi loro sono apparsi, Billy Gunn e Road Dogg sono apparsi in TNA come proprio New, sì, quella che hai detto tu, e stranamente sono stati seriosissimi. Cioè quindi sì, è sì. Una cosa di buffoni che invece è diventata seria. Quindi...
Sì. Sì, sì, assolutamente. Anche se io li ho odiati in TNA, Road Dogg e Billy Gunn erano veramente odiosi. Cioè, odiosi perché facevano i VKM, che vuol dire Vince Kennedy McMahon, quindi non era una cosa molto, molto, molto bella quella.
Io non, prima che arrivasse Billy Gunn, nei trailer crew, effettivamente mi piaceva Road Dogg, effettivamente. Però poi dopo... che all'inizio erano diventati four live crew,
sì, quello sì,
erano abbastanza, mi stavano abbastanza stanti, quindi poi infatti
si sono sciolti subito
poteva fare a meno di Gunnero,
sì lo so, ma peccato perché era tutta una citazione per prendere in giro da WWE, ma non ce la facevano a prendere in giro, non puoi prendere in giro cose più famose di te, ovvio che non puoi,
sì, non ha senso.
Allora, comunque sì, questi sono i quattro main eventer. L'idea è quella dell'intera, che perché non mettere in mezzo l'intera famiglia McMahon? Allora prima di tutto avevamo Mick Foley che era ritirato, ma è tornato, Mick Foley era ritirato, ma è tornato perché Linda McMahon dice: ha deciso che anche se ti sei ritirato perché hai perso con Triple H, ti faccio tornare perché io sono la moglie del capo e quindi faccio quello che mi pare e mi piace. Stephanie ovviamente con Triple H, Big Show aveva Shane McMahon, quindi come già ti, la fiducia che puoi avere in Shane, Mr. Turn, già Big Show che anche lui di suo è Mr. Turn, e The Rock con Vince McMahon, perché incredibilmente The Rock era la scelta di McMahon, padre. Vince, ovviamente, e per la prima volta, Triple H. Triple H, con Vesemia Domina, si è coronato come la star della WWE. Ha battuto The Rock. E l'ha fatto in un match eliminazione. Quindi, alla fine dei conti, prima se ne è uscito subito Big Show, tanto dice sti cavoli, poi è uscito Mick Foley e alla fine se la sono giocata The Rock e Triple H, ha vinto Triple H dopo 38 minuti. Guarda, veramente, ci sta lì alla fine dei conti, Triple H è diventato la più grande stella della federazione. E alla fine Vince, poi è arrivato a accettarlo, c'è stata l'era McMahon e Helmsley, praticamente, ovvero Stephanie e Triple H a gestire la WWE, on screen, pensa che oggi lo fanno veramente. Cioè, quanto è cambiato da una storyline alla realtà? Questa cosa è bella. Cioè, da una storyline dove gestivano per finta alla realtà.
Sì. Effettivamente.
Sì. Lo so. E quindi, è interessante. No, ma poi comunque erano veramente forti. Era sicuramente dominante. Beh, detto questo è WrestleMania 2000, non è considerata una delle migliori, ma c'è quell'under match veramente bello, a tre team che poi l'hanno rifatto in tutte le salse. Andiamo avanti fino a Summers nel 2000, dove The Rock è campione del mondo e batte Kurt Angle e Triple H. Kurt Angle era già arrivato, stava già facendo valere, era già main event, Kurt Angle subito si è inserito bene. Poi abbiamo Royal Rumble 2001, incredibilmente non ci crederai mai che la vince un certo Steve Austin.
Strano,
mentre Kurt Angle era campione del mondo, ma non lo difenderà fino a WrestleMania, perché Kurt Angle batte Triple H e poi lo perderà perché non poteva arrivare lui. È un peccato, ma Kurt Angle non era la Serie A quell'epoca, non era la Serie A. Kurt Angle infatti ha poi perso con The Rock e The Rock è diventato campione del mondo. E abbiamo avuto finalmente una cosa buona per WrestleMania 2001, due buoni, Kurt Angle, scusami, Steve Austin e The Rock, buoni, entrambi buoni, che vanno a combattersi per il titolo. Può finire bene? No, non può finire bene, perché ci sarà per forza di mezzo McMahon a rompere le scatole, ma quello lo vediamo dopo. Comunque sia, abbiamo Chris Jericho e William Regal. So che te sei un grande fan di William Regal.
A me piaceva un sacco, a me. Devo dire che all'inizio, quando non ero così tanto appassionato, non mi prendeva tantissimo, perché era tutto prese. È un wrestler comunque molto tecnico. Però poi con gli anni mi sono rivisto dei match suoi, eccetera, devo dire che a me piace un sacco William Regal wrestler. Quindi, anzi, penso che abbia vinto meno di quanto si meritasse.
Ah, sono d'accordo, sono d'accordo. Ma sono d'accordo, certo, perché comunque è bravo.
Non è uno stile spettacolarissimo, perché sono prese, più che altro molto tecnico. Però, dico, secondo me ha vinto meno di quello che meritava. E se fosse un po' più in forma, qualche match te lo poteva anche fare ai tempi. Però adesso,
ai tempi sì, quando era male. No, ma pare che abbia chissà qualcosa che non sta bene, da anni che se ne parla di sta cosa. Mi spiace che se n'è andato dall'AEW, perché il Blackpool Combat Club aveva senso per via di William Regal, era iperno. Ma
lì, secondo me lì il problema dell'AEW, che poi secondo me prima o poi ci faremo qualche puntata, perché
spero.
Sull'AEW il problema è che è un caos. È un giocattolino di una persona che ha i soldi e pensa di saperne di più di chi c'è nel settore da 30 anni. E io avrei dato a William Regal carta bianca come gestione, perché è un business nuovo per il signor Tony Khan. Quindi è logico che si circondi di gente che quantomeno ne sappia più di lui. Non è che se tu hai i soldi obbligatoriamente sai come gestire una federazione. Adesso c'è Scott Amore in giro, che è libero. C'è un Jeff Jarrett che potresti effettivamente chiedere anche a lui, visto che c'è già.
Sì, c'è.
E rimpianto forse di William Regal, che potevi dargli la Ring of Honor, che è la federazione satellite dell'AEW, e tu potevi dargli carta bianca su quello. Ma non si è capito bene cosa è successo, non si è capito bene perché...
C'è una sola ragione, secondo me. Tony Khan non vuole dividere il suo potere con nessuno, ci ha provato, esatto. E non è rimasto soddisfatto. Alla fine tutti quei VIP, come si chiamavano, quel nome EVP, quello che è, non andava EVP. Bene, non ce la faceva più, perché lui comunque vuole controllo totale, e non è una persona talmente in controllo che è sempre sui social, lo dicono tutti che... Tony Khan passa la mattina sui social, si sente cosa dicono di lui, si informa e anche risponde alle persone, ormai a volte le scambia anche, cioè non lo so, comunque
dire, è sempre il così. Problema è quanto può durare una federazione in mano a uno così.
Non importa, non penso che ci sia un limite, c'è i soldi, cioè uno che c'ha i soldi può fare quello che gli pare, che c'è nella vita, incredibile, vero?
Allora fanno bene quelli a dire che la TNA è la seconda federazione, perché la TNA prima, cioè quando c'era Scott D'Amore si stava risalendo, poteva essere la vera alternativa. Cioè a me era. Piace l'AEW, per carità, a me piace.
Era.
Bellissimi.
Ma oggi no, la TNA non la guarda nessuno.
È gestita coi piedi, è gestita veramente coi piedi.
La TNA e l'AEW fanno degli errori madornali, ma E soprattutto il fatto che a me, a non mettermi hype, invece di mettermi hype per gli eventi, cioè tutti aspettano gli eventi, ma è proprio non. Dico, oh, ma no, non mi interessa, tanto non mi interessa questo. Penso sempre, non mi interessa. Ogni volta penso, ma questo non mi interessa. Sì, mi piace alcune cose che hanno fatto, ma vabbè, ha un sacco di problemi, spero che ne parleremo, tanto ci sarà la sede per farlo prima o poi. Comunque dicevo, Chris Jericho ha battuto William Regal per il titolo intercontinentale, primo match.
Vabbè, perché William Regal, cioè, non è che era un main eventer, quindi...
Ma neanche Jericho, però lo stava diventando, lo sarebbe diventato entro fine anno. Taz e gli APA, Brescia e Farouk, Taz, grande Taz, sconfiggono i Right to Censor, che oggi sarebbero lodati sui social, perché dicono abbiamo il diritto di censurare le cose, bravi, sì, che bello censurare le cose, che bello.
Effettivamente che bello. A qualcuno piacerebbero.
No, ma io ho visto, ad esempio, adesso c'era stata questa mezza pseudo polemica perché hanno costretto a censurare in Final Fantasy VII il vestiario un po' troppo scollato di un personaggio e ci ha messo la copertura in stile come le lottatrici del WWE quando vanno a combattere in Arabia, che si mettono a coperte. L'hanno coperta così, perché altrimenti c'era già, prima che uscisse c'era già la polemica, ma è troppo. Allora, vabbè. Guarda, avevano detto che non volevano cedere, ma sono stati obbligati a cedere, perché appunto Right to Censor, c'è cioè il diritto di censura, cioè esiste veramente il diritto di censura. La censura è un diritto, non un dovere. Pensate, è terribile sta cosa, lo so, funziona veramente male. Ai tempi li odiavano, infatti c'era Volvinis fra i censori all'epoca.
Volvinis
fu rapito e comprese, dopo il lavaggio del cervello, era sì, l'arancia meccanica, ti mettevano davanti quel proiettore, cioè, le cose, sì, bisogna censurare. E quindi
ma Volvinis era quello che poi divenne una specie
no, già di... prima, lui era prima, cioè, lui era già prima. E Godfather, che era un pappone, è diventato The Good Father, il bravo padre. E quindi, insomma, era un padre, bravo padre di famiglia, molto, molto pacato, che stava lontano da certe tentazioni. Era così, il Right to Censor, a me faceva ridere, perché ovviamente sono andati lì per perdere, in 3 minuti e poco più, contro Tazzi di APA. Cavolo, sono 3 che ti menano come dei dannati, cioè Farouk, Brescia e Taz. È ovvio che ti menano come dei dannati, vincono loro, ma ovvio. Kane e Raven... No, scusami, Kane sconfigge Raven e Big Show. Questo match mi è piaciuto un casino, hardcore. Io l'ho adorato sto match, perché questa è WrestleMania X7, cioè WrestleMania 17, WrestleMania del 2001, che è la migliore WrestleMania di sempre. Ma questo match è stato bellissimo. Tipo, Kane che ti fa gli assalti a sorpresa, bidoni, cose varie. Big Show che sta tantissimo al gioco e Raven... Che
beh, Raven, io ho avuto... L'ho visto dal... Cioè, no, dal vivo. L'ho visto nell'ultimo periodo in TNA, in realtà... Però poi mi sono recuperato in conti di Raven. Devo dire che io ho adorato Raven anche in TNA. Raven è tanta roba. Aveva fatto un incontro assurdo con Abyss e Monty Brown. Minchia,
sì,
era
me
un,
lo
bel
ricordo.
Match, eh? Un bel match.
Sì, io lo so. Infatti, Monty Brown sembrava divino grazie anche al lavoro fatto da Raven.
Che poi Raven è, cioè, sembra veramente uno squilibrato, cioè sembra veramente un pazzo.
E se invece gli senti parlare, lui è un incredibile esperto di cinema, che tipo non riesce a fare a meno di parlare di cinema. Tutte le quote che faceva avevano dei sensi che solo esperti di cinema potevano cogliere. Infatti il suo primo personaggio era proprio il critico di cinema, perché lui veramente
sarei andato d'accordo.
Sì, saresti andato d'accordo, tu ci andresti d'accordo con Raven, perché non è uno squilibrato, è una persona estremamente intelligente.
Ho detto che sembra,
appunto, che è talmente intelligente che sembra uno squilibrato, perché pensi, però poi quando lo senti parlare dici no, questa è una persona che ne sa tantissimo, che ti cita Lovecraft, che ti cita Edgar Allan Poe, è palese già dal nome, The Raven Nevermore, già Edgar Allan Poe, ma comunque un sacco di cultura, è una persona che ne sa, che non doveva scriversi promo, sapeva le cose. Kane comunque vince il match, diventa campione, tanto perché Big Show a WrestleMania deve perdere, Big Show ogni volta che c'è WrestleMania sai già che perderà. Attenzione, abbiamo un match di Eddie Guerrero contro Test è campione europeo, Eddie Guerrero con Perry Saturn, non ci crederai, io sono sorpreso pure io che Eddie Guerrero vince un match a WrestleMania, vince un titolo, oh, bravo Eddie Guerrero.
L'hai visto, eh?
No, ma è raro, no? Perché sul serio è raro. Eddie Guerrero di solito pre-2002 è un forzatore che si è preso le peggiori sconfitte e in una prova di forza ha perso con China, è più forte China. Cioè, voglio dire, quante ne ha prese?
China era ben messo comunque, anzi, era
China.
muscoloso, ragazzi.
Sì, China, sì. Poi c'era questa cosa della love story, che la sua mamacita,
Ah,
mamacita,
un po' forzatina.
No, è venuto, però è stata bella, è forzata bella, perché poi si vedeva che non c'era quel feeling vero, era finto. Si sono messi insieme dopo tipo un anno che lui la corteggiava, e poi tipo lui è tornato il tipo 2 settimane dopo tradendola subito. Cioè subito, l'hai buttata così. Se ti rendi conto che dopo un anno che costruisci la storia la vai a buttare con lui che la tradisce. Cavolo. Qualcuno l'ha sconosciuta, però. E poi abbiamo Cartango contro Chris Benoit, uno dei tanti, ma questo è forse il meno bello di tutti i Cartango contro Chris Benoit. Non è neanche considerato da voto 8 su 10, però cavolo, se bello. Cioè, sono due grandi, è un match tecnico di oltre 14 minuti, e quindi insomma, sempre bello da vedere. Ma non è il migliore quello di Royal Rumble. China contro Ivory, circa 2 minuti. China diventa campionessa femminile, e lì c'è la rivalità con Ivory, che anche lei era del Right to Censor. E dice, ma tu sei troppo scoperta, dovresti coprirti di più, sai? Come direbbero oggi i censori del web, che dico sempre, vedono sempre gente troppo scoperta, dicono, ci copri, ti copri. E niente, quindi China la mena e vince il titolo. Grazie. Abbiamo la rivalità, la street fight fra padre e figlio. So che sto match Shane lo voleva rivedere, tipo nel 2022, Shane voleva le cose incredibili. Shane contro Vince, quindi sfida street fight. Con special referee Mick Foley, ovviamente vince Shane, perché cavolo ce ne vuole, deve vincere Shane, cavolo, deve vincere Shane. Poi abbiamo il match per il titolo di coppia, stavolta abbiamo il TLC, 3-way match, sono sempre loro, abbiamo i Dudley Boys, gli Hardy Boys ed Edge e Christian. L'anno prima hanno vinto Edge e Christian, quest'anno vincono?
No, i
Esatto.
dadi.
No, Edge e Christian, vincono sempre Edge
No, perché loro
e Christian.
fanno di solito uno e uno, cioè quando non sanno cosa fare, fanno una vittoria uno e una vittoria
No, no,
l'altro.
no, no, 2 anni di fila, stesso risultato. Sempre i Dudley che arrivano da campioni e perdono di nuovo. Cioè. Perché Edge e Christian stavolta sono i cattivi. Stavolta sono i cattivi, Edge e Christian.
Ma sono ancora sono nella Blood? No, non è quello con Gagne.
No, no, vai, sono Edge e Christian. Poi sarebbero diventati nella Kurt Angle, cioè, non so come si chiamava il team di Kurt Angle. Team Angle, ma non è neanche Team Angle, perché
Ma
non
il
erano Team
team angle
Angle.
è quello di Charlie Haas e
Lo
Sheldon
so,
Benjamin.
però erano i due assi, scagnozzi, tra l'altro stupidi, erano quelli proprio stupidi che andavano a prendere botte al posto di Kurt Angle. Cioè, classica cosa
Certo.
che tutti volevano menare Kurt Angle, lo rimandava loro, lo menavano loro. Hanno fatto veramente, prendevano i ceffoni ogni settimana. Poi abbiamo la Gimmick Battle Royale, dove abbiamo delle talentoni. C'è Nikolai Volkov che cerca di cantare l'inno sul
Cavolo,
ring.
Volcom, non ricordo.
Il Gubble di Gooker, che sarebbe quella specie di pupazzo di Survivor Series, il pollo, il tacchino, scusami, il tacchino. The Goon, One Man Gang, Tugboat, Repo Man, Sergeant Slaughter, questo è importante, il Billie Jean, che arriva fino alla fine, è incredibile. Però vince Iron Sheik, la vince Iron Sheik. Lo Sheiko colpisce ancora, ma lui la vince lui, una leggenda vera, Iron Sheik, una leggenda vera. Undertaker sconfigge Triple H. Questo è un match dove Undertaker poteva perdere, questa è Mania, ma ha vinto Undertaker. E Triple H subisce una sconfitta di peso dopo essere stato un personaggio dominante. E poi abbiamo il No DQ match, no? Il match senza squalifiche fra The Rock e Steve Austin, The Rock campione, Steve Austin vincitore della Royal Rumble. È un match equilibrato. Arriva Vince McMahon, sembra pronto a sfavorire Steve Austin come fa sempre. No, lo aiuta. E quindi Steve Austin turna heel, sconfigge The Rock e si vende il potere, si vende al padrone.
Ma poi non lo fece anche The Rock.
L'aveva già fatto prima, sì, l'aveva già fatto
L'aveva
prima,
già fatto
sì.
appunto,
L'aveva
quindi
fatto prima, sì.
con un
Sì.
personaggio secondo me meraviglioso che era Hollywood o Rock, mi sembra, qualcosa del genere.
Hollywood, il prossimo anno, c'è
Che
Hollywood
è un
Rock.
personaggio, cioè, secondo me è favoloso. Non
Sì.
so.
Ah, poi la cosa bella intanto è che comunque Steve Austin è passato in quel tanto considerato infame turn heel, ma c'era la canzone dei Disturbed. Posso sentire un pezzo di canzone se non ce la censurano? Un pezzettino?
No, soltanto non è che abbiamo questo seguito, che quindi...
Al massimo la tolgo dal VOD. Al massimo la tolgo dal VOD, però... Yeah. Penso sia la mia theme song preferita di sempre, una delle mie preferite di sempre. Si vede il video? Si vede, sì, si vede.
Sì. È un po' diversa dalla sua
forma. Sì, è dei Disturbed.
No, no, beh, una theme song è un po' diversa, sì. Beh, tanto per sottolineare che lui è Ivo.
È bella, eh?
Sì. Ma è bella, sì, però...
È Steve Austin,
no, sono abituato a sentire Steve Austin con la sua normale.
Sì, la musica è quella, poi però c'è che sono i Disturbed che cantano.
Ah, beh.
I'm breaking the limit inside you. Cioè, Steve Austin Hill, proprio stupenda. Cioè, Steve Austin malvagio proprio. No,
cioè, dopo aver fatto The Rock Hill.
Sì, sì, Steve Austin Hill è stato poco apprezzato dal pubblico perché nessuno voleva vedere Steve Austin alleato con Vince o fare lo scagnozzo di Vince. Nessuno, infatti è durato pochi mesi e purtroppo ha perso anche la canzone perché, cavolo, la canzone lì era solo per il suo periodo da Hill. È durato veramente poco.
Oddio, io sono abituato a sentirlo con l'altra, con la sua.
Anch'io, tutte. È sempre usato l'altra per tutto il resto della carriera. Però. Poi abbiamo appunto quindi questo periodo di Steve Austin al potere, che difende il titolo. Poi c'è stato, mi sembra che quello è l'anno che si è infortunato malissimo, veramente si è infortunato per tanto tempo. Aveva difeso il titolo contro Undertaker e Miles Barrett, ovviamente sempre in maniere sporche, perché battere Undertaker non è una roba che riesce a fare facilmente. Il King of the Ring 2001 lo vince Steve Austin, non è vero. Questo qui è il che c'è stato l'infortunio. Steve Austin contro Chris Benoit e Chris Jericho. Cavolo, si è fatto malissimo Steve Austin nel match contro Benoit e Jericho. E poi c'è stato il King of the Ring, lo vince Edge e vince contro Kurt Angle. E poi ci sarà la rivalità, l'Air vs Air match, dove un già stempiatissimo Kurt Angle affronta un capellone Edge e vince Edge.
È vero, praticamente si fa la pelata.
Gli ha fatto un favore, ha reso leggendario il look di Kurt Angle. Tutti conosciamo Kurt Angle pelato, no?
Effettivamente sì, quei capelli non me lo ricordo bene.
Sì, tutti riconosciamo solo perché quei capelli fino al 2002, quindi ha avuto un bel po' di anni di carriera con i capelli, ma poi ciao.
Poi si è rasato a zero.
Sì, dopo la rasata non gli sono più cresciuti. C'è stato, mi sembra, in TNA un periodo con i capelli. Ma come c'è,
sì,
capelli,
un pochettino.
Vabbè, ovvio, fa miracoli. Non ha preso
poi anche lì si è proprio pelato zero.
Sì, lo so, vabbè, dai, vai contro la natura, però. È possibile, però. E poi abbiamo appunto il periodo di alternanza per i titoli mondiali, abbiamo alternanza con praticamente Kurt Angle, no, volevo dire Steve Austin, The Rock, c'era anche di mezzo Kurt Angle. Arriviamo a una fase leggendaria che è Avengers 2001, perché ti spiego, dopo il 2001 c'è stata l'invasion, questa non possiamo ignorare. Ah, sì. Cioè praticamente la WCW ha chiuso, la ECW ha chiuso, e non tutti, la prima base di lottatori è passata nel 2001, non i nomi caldi, non Hulk Hogan, non Kevin Nash e neanche Scott Hall, ma neanche Goldberg, non sono passati loro, che erano i nomi caldi, sono passati gli altri e li hanno trattati a pesci in faccia. Booker T, poveraccio, è venuto lì solo per venire a prendere sberle. Rob Van Dam poteva fare la stessa fine, ma è stato amato dal pubblico, quindi Rob Van Dam è iniziato a vincere. Il pubblico adorava Rob Van Dam, è partito da Hill, ma la gente lo adorava, e quindi Rob Van Dam è diventata una vera figura amata dal pubblico, anche se sempre mai ai livelli dei maggiori, però tanta roba, Rob Van Dam quando era amato dal pubblico. E quindi abbiamo il titolo mondiale della WCW, mi sembra che il primo campione fosse Booker T, adesso lo posso dire, te lo cerco un attimo, penso di sì. Allora, non lo trovo, World Heavyweight Championship, perché poi l'ha vinto Chris Jericho, ma... Allora, era sì, infatti, dalla WCW, cioè l'ultimo era stato campione Sting, poi Renato Bretard, Benoit, come già detto, poi ci sono miliardi di cambi di titoli. Poi c'è Jeff Jarrett che vinceva il titolo, tipo lo teneva un giorno, cioè così, per tenerselo così. Vince Russo, vabbè, grandi, grandi campioni, no?
Mamma mia.
Poi appunto Booker T, sì, Booker T è stato un rappresentante, poi Scott Steiner, ma poi di nuovo Booker T è stato un rappresentante in WWE, ma l'ha poi praticamente subito perso con Kurt Angle, perché ce lo doveva vincere un volto in WWE. Booker T, The Rock, Chris Jericho, The Rock, Chris Jericho, e arriviamo a Vengeance, dove tutti i titoli sono in palio, Steve Austin batte Kurt Angle e rimane campione mondiale WWE, Chris Jericho sconfigge The Rock e diventa campione mondiale WCW, e alla fine l'unificazione, l'Undisputed, Chris Jericho sconfigge anche Steve Austin, non dico pulito, ma ha vinto il titolo. Steve Austin, cioè Jericho ha avuto il suo più grande momento, purtroppo ha commesso un solo errore nella sua carriera, Jericho, quello di stare sulle scatole a Triple H, che ha distrutto, umiliato la sua carriera all'epoca. Cioè, ha detto, questo qui fa una cosa che io non ho mai fatto, vincere qua, vincere là, lo distruggo. E infatti l'ha umiliato talmente tanto che Chris Jericho era carriera mezza morta, purtroppo, dopo WrestleMania 2002. Poi hanno fatto pace tanti anni dopo, però, purtroppo. Vabbè, ci arriviamo, tanto è il nostro momento. Sei pronto per
Vai.
Toronto, Ontario? Quindi siamo in Canada. Siamo in Canada, dove ovviamente sai che la gente, anche se Chris Jericho è villain, in Canada tiferanno per lui, lo sai.
Certo.
No, hanno fatto il possibile per renderlo, cioè per ignorarlo, proprio per maltrattarlo, fa vedere che manco in Canada ti tifano. Manco in Canada sei tifato. Come dire, proprio ti schifano pure a casa tua, ti schifano. Cioè, questa è una cosa bella, che poi non era vero, ma hanno fatto sembrare che fosse così. Rob Van Dam sconfigge William Regal per il titolo intercontinentale. Come stavo dicendo, Rob Van Dam era veramente amato dal pubblico. È qualcosa da dire su di lui.
Su Rob Van Damme, beh, è stato un buon. Io non è che ero fan di Rob Van Damme, però ha fatto il suo. Adesso è in AEW, ogni tanto lo vedi lì.
Sì, ma oggi lo trovo, io sono un
Ma.
po' di anni che lo trovo così, un piacere, un guilty pleasure, perché ormai lo vedi fare le stesse mosse, non ti fa
Sì,
più
vabbè, anche
nient'altro che le
allora non è
solite
che non
cose.
facesse le stesse mosse, anche allora.
Ma aveva un po' più di psicologia almeno, aveva comunque aveva il carisma, era un po' più di
Sì.
quello ai tempi.
Io ti dirò, non sono mai stato fan di Rob Van Damme, sinceramente. Però devo dire che aveva la sua postura, ce l'aveva sul ring, il suo comunque lo faceva.
Sì. E io nel 2005 ero fan di Rob Van Damme, però solo quel
Esatto.
periodo.
Poi non è che mi dispiace vederlo in qualche vecchio match, non è che mi dispiace.
Lo so, sempre belli con le scale, cose varie.
Sì, poi ha fatto i match con Rey Mysterio in
Ma non
coppia,
erano
quindi.
violenti, erano match con le scale, ma spettacolari, non violenti, non era roba brutale, Mick Foley, era roba
Ma
spettacolare.
Mick Foley, guarda, secondo me lui era contento. Cioè, lui
Oh,
quando andava a sfasciare era felice, dice, ah, che bello.
Mick Foley
Sì.
dice che lui è nato con una soglia del dolore molto alta, perché lui non sente il
Vedi.
dolore come sentiamo noi. Cioè lui poi, evidentemente, può sanguinare tantissimo e dice che inizia a sentire un po' di dolore proprio con le robe più estreme. Non lo sente e lui vuole sentire il dolore perché non, è una cosa rara per lui. Noi ci facciamo sempre del male, anche una piccola cosa, dai un pugno sul muro, ti fai male te. Ma lui no. E quindi per sentire dolore aveva bisogno di cercare queste cose estreme. Lo capisci, psicologicamente lo capisci, perché non è una persona matta. È una persona normale, visto che ha fatto anche dei libri per bambini, sembra incredibile, ma è
Sì,
un grande
credo.
scrittore di libri per bambini, quindi lo dico. E quindi, insomma, persona intelligente, però non sentiva il dolore. Quindi. Detto questo, Diamond Dallas Page, una sola totale in
DDP.
WWE, sì, una sola totale però in quel periodo, sconfigge Christian. DDP, che purtroppo l'hanno subito distrutto appena dopo WrestleMania, con la cosa dello stalking della moglie di Undertaker, gli si infilava in casa, le faceva i video di lei che è sotto la doccia, queste cose qua.
Questa
Oh,
qua me la sono
veramente?
persa, no?
No, no, cioè ti recupero magari un recap, è una roba triste, ma più che altro perché era patetico, lo vedi proprio come uno patetico, perché lui per provocare Undertaker faceva queste cose, ma si vede che non gliene fregava nulla. Cioè. Poi oggi invece è diventato un grande coach di yoga, ovviamente a pagamento, si fa pagare bene, fidati, non è uno di quelli che parla, parla, lui non parla, lui fa, ma se lo paghi tanto, perché i suoi corsi costano un macello.
Sì, mica
Comunque,
scemo.
comunque ha avuto un metodo di allenamento che seguono tantissimi wrestler. DDP sconfigge Christian, vabbè, poco da dire. Hardcore Title, Maven sconfigge Goldust. Maven, bello, Maven, te lo ricordi che tristezza, Maven. Maven è il prodotto di Togedaf.
Maven, poco me lo ricordo, mi sembra che l'ho visto forse a una Royal Rumble che aveva eliminato, fu possibile quello che aveva eliminato Undertaker, che poi Undertaker non so quando l'ha distrutto per vendicarlo.
L'ha scassato per tipo 30 minuti, l'ha trovato 30 minuti durante la
Royal Rumble. Esatto, e io mi sono scordato di Maven, cioè dopo che l'ho visto distrutto, io ho perso di vista Maven, non so perché. So che è andato in TNA forse qualche anno dopo, ma non ho più idea di che fine abbia fatto.
Maven ha avuto un periodo d'oro quando ha fatto team nel team Benoit di 2004, team Raw mi sembra, e c'era anche Randy Orton, quindi insomma il team di Benoit e Orton, e ebbe la fortuna di vincere quel match lì, diventare general manager per una notte, però vabbè, si è messo ovviamente per il titolo mondiale, ma l'ha perso, cosa vuoi che faccia Maven? Vabbè, comunque sia, Maven è un prodotto di un reality show, non ha funzionato. Invece da Togenaf è venuto bene John Morrison, che è uscito molto bene lui. Quello è anche, mi sembra che anche Dolph Ziggler sia passato da lì, ma non sono sicuro se è passato anche lui. E poi c'era Nila, non Adia, non ricordo come si chiama, quella che stava con James, vabbè, non mi ricordo neanche più il nome, comunque ne parleremo quando ci arriviamo. Comunque Maven contro Goldust finisce in no contest, perché in un match hardcore che finisce in no contest, io non so neanche come
spiegare. Non ha senso.
No, cioè ce ne vuole, ma non è no contest. Single match, Kurt Angle sconfigge Kane, 10 minuti, ci sta. Un bruttissimo no DQ match con Undertaker villain, Undertaker malvagio, che sconfigge Ric Flair. Undertaker era malvagio nel 2002, era cattivo, sputava nelle cose degli altri, gliele faceva bere, sul serio. Cioè, Tommy Dreamer ha raccontato che è stato pagato extra, ma tipo qualche dollaro in più, per qualche dollaro in più è stato pagato per bere una cosa di tabacco e lo sputo di Undertaker. Fa schifo, A me fa veramente schifo, Kla. So che tu devi mangiare fra poco, quindi queste informazioni...
Non è che mi sconvolgono più di tanto.
No, ma neanche a me, però faceva schifo la scena, devo dire la verità. Edge... Non so cosa è successo in casa mia, ma... Vabbè. Edge sconfigge Booker T. Un attimo, mi devo sentare un attimo.
Sì, beh, ecco. Cosa c'è da dire? Io questo match non l'ho visto, però posso dire di questi due qua... Tra l'altro Edge è ancora in giro, quindi riesce dagli ultimi spiccioli... nei W Edge, quindi Booker T invece con me c'è un podcast, credo Booker T, che fa più di noi,
vabbè ovvio, ma sei famoso, quando sei famoso
non è, ma no, Max non era famoso, cioè di più, non ti preoccupare, comunque dicevo che appunto però Booker T l'ho visto anche in, ecco, è da poco l'ho visto su un video della TNA che faceva vedere il riepilogo della mafia, com'era?
Main Event Mafia, che bella.
Esatto, che e c'era bella. Booker T che comunque il suo comunque l'ha fatto, c'era anche la moglie,
Charmelle.
L'ultimo periodo è stato quello in TNA.
Charmelle è una grande parlatrice, era ottima al microfono, Charmelle era veramente capace, ma anche lui, ma Booker T io non posso che rispetto, perché lui è uscito dalla strada, è andato in galera, tutte queste cose qua, ma poi si è veramente ripulito.
Beh, è stato un ottimo wrestler, comunque devo dire che
sì, il fratello non mi è mai piaciuto, stile
il fratello me lo sono perso,
in WCW faceva tag team col fratello, ma mai piaciuto veramente. Poi abbiamo,
però lui aveva anche la gimmick del re che mi faceva spanzare da
ridere,
mi ha fatto ridere, e lui tra l'altro si divertiva, cioè si vede che lui si era divertito a fare la gimmick di King Booker, cioè lui veramente rideva quando faceva sta roba.
Sì, si divertiva, è inevitabile che faceva le grosse risate pure. Comunque dicevo, Edge batte Booker T. Edge ormai era lanciatissimo, era l'Edge che poi aveva fatto tag team a breve con Hulk Hogan, quindi sì, era un Edge che doveva battere anche Booker T. Steve Austin sconfigge Scott Hall. È stata una delusione il ritorno di Scott Hall e Kevin Nash. Si aspettava 3.000 volte di più di quello che hanno dato. Scott Hall è andato in riabilitazione tipo 2 mesi dopo.
Vabbè, quello
Kevin Nash non ha funzionato, neanche lui non ha funzionato. purtroppo non ha funzionato neanche Kevin Nash, e quindi le solite cose, purtroppo quando vuoi avere, quando hai quelli che contano ma in forma fisica tipo inesistente, sai.
Beh, ma quindi... ascolto, Horacio ha avuto una vita, era sempre lì, riabilitazione con l'alcol,
Perché veramente se fosse ancora fra noi gli avremmo chiesto di venire ospite su Elisir e parlare in italiano,
sicuro,
a parlare in italiano con noi.
Tanto, hola, guarda, tanto penso che il 99% di chi ci segue non lo conosce, quindi...
no infatti. Però immagina le domande della community, ascoltatori, quelle sarebbero state.
Quale domande?
Quale community volevi dire, scusa?
Anzi, quale community volevi dire?
Quale? Okay. Infatti, comunque, Scotto...
Non la conosco.
Sono che non la conosco. Steve Austin sconfigge Scotto. Poi abbiamo Fatal 4-Way Match per titoli di coppia. Abbiamo Billy e Chuck, te li ricordi? Bellissimi.
Billy e Chuck era Ciappalumbo e Billy Gunn.
Sì, ma la gimmick.
Sì, la gimmick me la ricordo benissimo. E adesso l'avrebbero massacrata per il politico corretto, avrebbero detto di tutto.
Oh mio, la cosa Dio. Bella è che hanno fatto il matrimonio non compiuto, niente, che c'è stato lo split. E Billy Gunn, che tipo ti viene a dire, ah, ma io non so mica, non posso dirlo, ma ti rendi conto che nel 2002 l'ha detto? Cioè. Vabbè. Non sono mica Billy interessato. Gunn. Sì, Billy Gunn, tra me piacciono le donne. Detto così, posso dirlo, questo lo posso dire, perché vabbè, si sa, Billy Gunn è sempre stato uno pieno.
Non credo che ci fosse grosso dubbio su questo. Visto che...
No, però in quel periodo lì il personaggio era chiaramente, voleva sposarsi con Chuck Palumbo, erano innamorati, queste cose qua, però... Vabbè, è andata come è andata.
No, ma non è stata una grande gimmick.
No.
Pare che poi Chuck Palumbo è andato negli FBI, quindi...
Lo so. A prendere di botte.
Conveniva, sì, conveniva rimanere con Billy Gunn.
Sì, gli conveniva, aveva il massimo della fama.
Esatto, o andare con Nunzio, quindi... Non so.
Ma io non so perché sono durati anche poco, probabilmente perché Billy Gunn non ce la faceva più a fare quel personaggio. Si vedeva che non era lui, ma si vedeva che faceva fatica. Si vedeva che
ovviamente credo.
Lui. Io ripeto, fosse rappresentativa una cosa così oggi... l'apprezzeresti, ma una roba per prendere in giro quelli che lo sono.
Una roba così adesso lo massacrerebbero perché direbbero che è un'offesa verso quella...
Ma lo direbbero perché lo era, perché per loro era un modo di scherzare, era una gag, era un modo di scherzare, ai tempi si scherzava su queste cose. Io ricordo Sina che disse delle cose che oggi sarebbero bannabilissime. Sina. Sconfiggono, Billy e Chuck sconfiggono gli APA, che sono Brescia e Farouk, i Dudley Boys, che erano con stessi Kibler, mio Dio, stessi Kibler, la porta iella della federazione, stessi Kibler, ha fatto dividere tipo i team, ha fatto fallire le carriere di tipo Randy Orton. E quindi si sono divisi da dei boys dopo che è arrivata lei come manager, e gli Hardy Boys, quindi prendendo Billy e Chuck, arrivano alla fine con i fratelli Hardy e vincono loro. E poi abbiamo il match di cui parlavi te, The Rock contro Hollywood Hogan, intanto c'è con la foto di Hollywood. Dimmi tu, se vuoi dire qualcosa.
È stato un personaggio, secondo me, geniale. Ha avuto dei picchi pazzeschi Hollywood Rock, cioè.
No, io parlavo Hollywood Hogan, parlavo proprio.
Ah, Hollywood Hogan, scusa. Ma quello, anche quello è stato un colpo di genio. Perché il pubblico, sinceramente, non ha tifato contro Hollywood Hogan, anzi. Il pubblico era dalla parte di Hulk Hogan. Ed è stato probabilmente un passaggio di testimone... da Hollywood Hogan a The Rock,
che non è servito nulla, perché The Rock si è ritirato tipo due mesi dopo per fare l'attore, non è servito
a niente, infatti lui poi si è ritirato, però tutto
sommato più è che stato un passaggio di Hollywood
ma più che il match è di per sé, che non è che fosse un match, cioè aveva una carica di hype, aveva una carica proprio di storia dietro questo match che secondo me l'ha reso tra uno dei più belli della storia di WrestleMania, almeno più iconici,
sì.
Che poi in realtà belli, però secondo me questo è stato una bella storia raccontata soprattutto su ring, secondo me.
Certamente, poi voglio dire, comunque era dei tempi di Ultimate Warrior contro Hulk Hogan, che non c'era una sfida di Hulk Hogan così veramente sentita, sì, da far tremare le fondamenta, era quei tempi lì. quei tempi lì che non c'era la sfida di un Hogan così capace di attirare attenzione. Quello era il top.
E poi abbiamo girare il, potevi girare lì un'icona, perché girare il al Hogan, e dopo quegli anni non hanno avuto più il coraggio di girare il tipo John Cena, non hanno più avuto sto coraggio, no, di farlo. Quindi allora potevi farlo.
Leggendona, sempre leggendo Hulk Hogan, sempre.
E allora
leggendo.
Tu potevi girare il The Rock al core, potevi, sì, girare tranquillamente. Adesso
Cena,
non puoi più girare Cena.
Cena, cioè, non so in che anno, ha composto una theme song da Hill, si è cantato una canzone in versione Hill, ed era tutto pronto, è arrivato uno sponsor che ha detto, se fate sta cosa, rescindiamo il contratto. John Cena deve rimanere fino, non mi ricordo che sponsor era una catena di qualcosa, una catena di supermarket, qualunque cosa fosse, che ha detto, se fate sta cosa, noi ce ne andiamo. E anche gli altri hanno detto, se fate sta cosa, ce ne andiamo, chiudiamo gli
adesso sponsor. Ora si potrebbe girare Cena, ma non avrebbe più senso, perché non perde, cioè,
ormai, ma che senso ha per uno che compare una volta ogni tanto, tanto vale che lo fai
sicuramente. Potrebbe farlo, secondo me, un signor Khan potrebbe dire, oh, senti,
penso sempre,
vuoi essere il? Vorresti farlo? Ti do l'opportunità, ti do tot soldi, perché poi si parla sempre a soldi, ti do tot soldi e tu ti fai la tua theme song e diventi il come volevi essere. Forse, sì, forse, però non lo farebbe mai Cena, perché, però potrebbe anche per un one night, potrebbe anche, sì, farlo.
Ricordati che John Cena sta usando una cosa che è vietata per il lottatore della WWE, che sarebbe quel sito azzurro. L'ha fatto.
Vabbè, non è, quindi che ricordati, è vietato. Anche Randy Orton ce l'ha, non è che succede qualcosa.
No, non fanno un cavolo, lo so, non fanno neanche le foto anche così. Randy Orton, comunque. Ma non penso che facciano quel tipo di cose. Poi Claudio, che tu ti abbonerai e comprerai.
No, ma no, c'è anche Randy Orton quella roba lì, non mi sembra che rompano il cavolo.
Ma non penso che facciano vedere nulla, non penso che siano come quelle di Lana, che invece era molto più... L'ho visto, la roba
di Lana,
una certa qualità, quella di Lana.
Quella di Mandy Rose, semmai.
Mandy Rose, una certa qualità, devo dire.
Mica, artistica, cavolo, le viste tutte, non è che...
Artistica, comunque.
Fa molto di più Velvet Sky, che non è... In WWE, cavolo, Velvet Sky, devo dire che è impressionante da quel punto di vista.
Ma mandami documentazioni su queste cose.
Manderò poi del documentario. Se tu vai su quel gruppo che ti ho mandato, metti quasi... il nome Velvet Sky, vedi proprio, no?
La pensa a te, Velvet Sky, che sembrava una santa.
E lei ci mette anche entusiasmo.
Quindi. Ma non è la moglie di
Baba Ray? Era la compagna di Baba Ray.
Era?
Non so se ero, ancora. Penso un po' che compagna o compagna attuale,
Baba Ray è un figo,
insomma, parliamo. Però dico cavolo, se rompi le balle a queste qui e non a Randy, che c'ha il sito blu, diciamo,
è vero. Va bene, comunque The Rock sconfigge Hollywood Hogan, e poi c'è stato il momento in cui Hogan torna buono, fanno le pose muscolari insieme, tante belle cose. Jets sconfigge Lite Trish Stratus, questo era un buon, iniziavamo a avere il periodo buono, il periodo d'oro delle match femminili per il titolo femminile. Jets diventa campionessa, queste hanno fatto sul serio, non si sono prese a sberlone, queste hanno fatto mosse di vesti.
Jets è vista Impact qualche anno, forse l'anno scorso, vista Impact.
Sì. Vabbè, oggi sarà anche più lenta, sta diventando.
Ma no, non è che sia
ovvio. Ai tempi ci stava. E poi abbiamo la sfida che ha probabilmente distrutto la carriera di Jericho per parecchio tempo. Triple H sconfigge il neo campione Chris Jericho, che era con Stephanie. Fra l'altro sembrava che avessero tipo una mezza relazione, ma non era nulla. Per il titolo Undisputed vince Triple H, vince il buono, perché Triple H è arrivato dall'infortunio, fa la Rumble, vince la Rumble, poi fa questo, fa il match, vince questo match, diventa subito campione, buono e tutto. Peccato che Triple H in quel periodo non era veramente perfetto per fare il buono, cioè Triple H era tutto tranne che...
Infatti dopo crea un regno di terrore praticamente di anni.
Sì, esatto. È vera sta cosa, purtroppo è proprio vero. No. E quindi, vabbè, comunque sia, questo era WrestleMania del 2002, un'ottima edizione, non ai livelli di quella del 2001, ma comunque un'ottima edizione anche questa. Sicuramente consiglio di recuperare 2001-2002, 99-2000, ok, meno 2000 il ladder match, ok, però per il resto non erano perfette, ma 2001-2002 sono due top edizioni, e anche vedremo 2003-2004 saranno bellissime anche quelle, perché per fortuna era l'epoca d'oro di WrestleMania. Poi nel 2005 è iniziato a calare, ma sempre di più. Ha avuto i suoi bei momenti, ha avuto i suoi buoni match, e per fortuna. Però l'epoca d'oro è quella, l'epoca d'oro di WrestleMania era quella lì. Non so, Cla, se vuoi commentare qualcosa.
Penso di sì, perché poi più o meno ci sono state delle WrestleMania brutte, effettivamente brutte, alcune un po' meno brutte, alcune belle. Penso comunque più o meno sono sulla stessa linea d'onda.
Sì, sì, immagino anch'io. Beh, detto questo, per stasera è tutto.
Sì.
Ci vediamo ovviamente giovedì, una nuova bella puntata di Easy Podcast. Ringraziamo tutti per la presenza e saluto.